Nei giorni peggiori, durante i quali avevo quasi perso ogni speranza, ricordo che stringevo tra le mani la foto di mia madre, bellissima nel suo giardino circondata di fiori. Lei era la personificazione della perseveranza. Non mollava mai. Sapeva aspettare e otteneva boccioli bellissimi anche dalle piante più scarne, anche da quelle senza speranza. Ed è stata proprio la sua immagine sfocata a trasmettermi la forza di iniziare il percorso più duro della mia vita, quello che però aveva in serbo il premio più bello. Ben presto lungo la strada ho scoperto che non ero sola nel mio cammino. A ben guardare, alla mia età, andavo a unirmi a una moltitudine di donne che, come me, arrivavano all'appuntamento con la maternità in ritardo. Così in ritardo che molto spesso alcune si perdevano lungo la via. Donne che, come me, erano figlie di madri che avevano nutrito speranze di emancipazione e che credevano in parole sagge come lavoro e libertà. Dopo la laurea ho iniziato a collaborare prima a progetto per diversi anni, poi finalmente sono stata assunta stabilmente da una grande società e una volta dentro, in un mondo prevalentemente maschile, ho fatto carriera. Non è stato facile. Dire che lavoravo molto è un eufemismo. Non era ambizione la mia, bensì un prosaico senso di rivalsa, misto alla necessità inderogabile di far quadrare i conti di famiglia. Erano le bollette, le rate della macchina, la pigione, la caldaia rotta da riparare, alla fin fine a dettare i ritmi. «Francoforte, la prossima settimana te la senti di partire?» mi si chiedeva. «Certo, nessun problema», rispondevo senza pensarci troppo. Le missioni erano ben pagate, io e mio marito ci eravamo trasferiti in un'altra città e l'affitto ci rincorreva il 5 di ogni mese. Lavoravo per lo più affiancando uomini che mi apprezzavano professionalmente. Il mio capo in primis, Silvano, che fin da subito si era dimostrato intelligente e disponibile e che il duro lavoro, gomito a gomito, aveva reso sempre entro i limiti della correttezza e del garbo un confidente serio e affidabile. Mio marito Giulio era un bravo uomo, uno quadrato, come me molto impegnato, che credeva nella professione e nella meritocrazia. Ci volevamo bene, ma nonostante l'affiatamento, il discorso figli veniva sistematicamente rimandato. In Italia non ci sono bambini perché non se ne fanno. Come si fa ad avere figli senza nonni vicini, senza soldi sufficienti? Mancano asili nido pubblici aziendali, servizi a sostegno delle famiglie. Perché, anche se si è in due a lavorare, si fatica lo stesso a tirarli su. Questo è un paese nemico dei figli e delle famiglie che li vogliono fare, questi figli. Non faceva che ripetermi. Dal canto mio, consapevole che l'idea di dare una casa a un bambino, prima con il mio corpo, poi in una vera e propria casa di mattoni, non fosse cosa facile, per molto tempo avevo accettato questo discorso. Ma solo dopo anni di intenso lavoro e dopo aver conquistato maggiori sicurezze, il pensiero di un figlio aveva iniziato sempre più insistentemente a farsi spazio in me. Finché un giorno mi sono sentita pronta ad affrontare quell'esperienza. D'altronde mia sorella, che viveva ancora nel paese, più giovane di me, aveva già due bambini grandicelli. Riuscire a convincere Giulio non fu facile all'inizio, ma un po' alla volta arrivai a fargli capire che in un modo o nell'altro ce la saremmo cavata e che comunque mi potevo organizzare e che non da ultimo l'orologio biologico correva per tutte. E di certo con me non sarebbe stato più clemente. Accettò di seguirmi, mi amava, ma dopo diversi tentativi, proprio dopo aver riposto da parte ciò che in passato aveva impedito le gravidanze, scoprimmo che io incinta comunque non ci rimanevo. Un mese dopo l'altro, pertanto, la stessa delusione. Quella realtà segnò il principio di una via crucis, la cui tappa iniziale fu un appuntamento con un ginecologo, il primo di una nutrita lista. «Fibromi!» esclamò il medico osservando con attenzione la mia ecografia. «Dobbiamo togliergli tutti. Ma non solo, dovrai firmare anche un'autorizzazione perché durante l'operazione, se necessario, dovremo togliere anche l'utero. Ma poi dimmi, come mai solo adesso l'idea di un figlio? Io rimasi a fissarlo in silenzio, con la voglia di scappare. Per la collettività, che sempre osserva e sempre sentenzia, arrivare alla mia età senza avere fatto figli significava aver privilegiato tutto il resto rispetto al desiderio di maternità. Non importavano le motivazioni, i problemi, le fatiche disumane. In queste condizioni non ti rimane che la procreazione medicalmente assistita, continuò imperterrito il dottore. Ma oltre i 40 anni rimanere incinta è molto difficile, francamente, per come sei messa tu, mi sembra ancora più improbabile, concluse drastico. Raccolsi la documentazione, pagai e una volta in strada con gli occhi pieni di lacrime cercai subito un altro consulto. Provai così un secondo ginecologo, le cui opinioni non si distaccarono di molto da quelle del primo. Poi un terzo che finalmente mi operò e riuscì a preservarmi l'utero. Infine, visto che i bambini ancora non ne arrivavano, ne consultai anche un quarto, che individuò e mi operò un ultimo fibroma che impediva, a dire suo, all'ovulo di impiantarsi. Dopo tutte quelle peripezie, dopo 5 lunghi anni, sembrava finalmente giunto per me il momento di procedere e fissare l'appuntamento presso il centro di procreazione medicalmente assistita della mia città. Non sapevo che in realtà avevo ancora una lunga strada davanti a me. Mio marito, che fino allora era stato al mio fianco e mi aveva seguita con costanza, dribblando le difficoltà per i corridoi di ospedali, studi medici, ambulatori vari, all'improvviso aveva iniziato a perdere il mordente, veder realizzato il nostro sogno, cosa anche comprensibile, ma ben guardare, conoscendolo da una vita, intuivo che c'era dell'altro. L'azienda è stata fagocitata dalla crisi finanziaria e mi hanno estromesso da un giorno all'altro. E dalla prossima settimana rimango a casa, mi rispose. Lo sguardo era assente, il viso tirato quando lo pregai di dirmi che cosa stava passando. Da allora, poco a poco, lo vidi affogare in una crisi dalla quale nemmeno con tutto l'amore del mondo riuscì a tirarlo fuori. Mi sentivo disperata e impotente. Lui, disoccupato, un uomo per il quale la professione era stata tutto, cominciò a vedere ovunque disfatte, sconfitte, ed io nella sua mente ero diventata il riflesso delle più cocenti. In primo luogo, in quel periodo, io mantenevo entrambi, cosa a suo parere estremamente umiliante. E poi, non da meno, non ero stata in grado di raggiungere il traguardo di un figlio come ci eravamo ripromessi. Sempre più ombroso, smise di rientrare la sera e dopo poco venne a sapere che aveva trovato consolazione tra le braccia di un'altra donna. Dico che a volte per sopravvivere sia necessario un cambiamento radicale e lui col tempo, in effetti, era diventato un'altra persona. Al punto che quando mi annunciò il suo trasferimento all'estero insieme alla nuova compagna per ricominciare da capo, non mi stupì più di tanto. Per me ormai era diventato un estraneo. Intanto però il tempo inesorabile era passato e mi ritrovavo a portare tutto il peso del mio sogno irrealizzato sulle mie spalle e da sola. In quel momento, dopo la disfatta del mio matrimonio, cominciai a considerare seriamente la possibilità che io, separata a 43 anni, di figli non ne avrei più fatti e che il treno fosse passato. Quello fu il periodo più nero della mia vita, quello in cui cercai aiuto nella foto di mia madre e in un uomo gentile, Silvano, il mio capo ufficio, che in tutti questi anni non mi aveva mai abbandonata. Nelle sue telefonate serali, nei brevi accenni in ufficio, all'accordarmi permessi e ferie sempre senza problemi per le visite mediche, con la consueta delicatezza e discrezione, aveva saputo trasmettermi forza e anche coraggio. «Se decidi di andare avanti, sappi che io sarò al tuo fianco», mi disse una sera. Vedendomi riflessa nei suoi occhi innamorati, una preghiera dopo l'altra, un pianto dopo l'altro, capì che 43 anni erano davvero troppo pochi per smettere di sognare e che erano più che sufficienti per provare a mordere la vita. Così, consapevole di non poter più aspettare, decisi di avere un bambino da sola. Certo che sola, in realtà, non lo sarei mai stata. In quel percorso a ostacoli, grazie a un mondo femminile parallelo in cui le informazioni corrono sul blog, trovai in Spagna una clinica che poteva fare al caso mio. Andrò da sola e torneremo in due, te lo garantisco, rispose a Silvano per farmi coraggio, quando propose di accompagnarmi. Quando tornerete, sarò qui ad aspettarvi, mi salutò dopo avermi accompagnata all'aeroporto, abbracciandomi e stringendomi forte a sé. Arrivai alla clinica spagnola, che faceva molto caldo. Prima di essere accettata mi sottoposero a diverse analisi, poi finalmente mi fecero sdraiare su quel lettino tanto agognato. Lì nessuno sembrava fare caso alla mia età, erano tutti talmente fiduciosi che presto venni contagiata dal loro ottimismo. Riposa qui un'oretta, poi potrai andartene quando vuoi, mi rassicurò una volta finito un'infermiera con un sorriso nello sguardo e anche nella voce. Come promesso, trovai Silvano ad attendermi al mio rientro in Italia. Sei radiosa e bellissima, mi salutò porgendomi un mazzo di fiori e piangendo commosso. E fu lui, a tempo debito, a comprarmi il test di gravidanza in farmacia. E fu sempre lui il primo a sapere. Quella mia gravidanza iniziò piena di emozioni, anche se la passai tutta a letto, per me fu stupenda. Silvano si rivelò per quello che era sempre stato, un angelo custode, un innamorato premuroso che si trasferì a casa mia per assistermi in tutto e che da allora non lasciai più andare via. Sapevo da tempo che mi aveva sempre aspettata, che voleva stare con me e che quella sua vicinanza, quella dedizione avevano smosso in me qualcosa che andava ben oltre la profonda amicizia che ci legava da tempo. E il giorno del parto lui era al mio fianco per accogliere il miracolo. La chiamammo Viola. La foto che scattammo allora e che ritrae il volto minuscolo di quella piccola, il mio e quello di quell'uomo meraviglioso, ora è appesa nella nostra camera. L'arrivo della bambina ha segnato la chiusura di un ciclo e l'apertura di un altro. Insieme a Silvano ho affrontato le fatiche della maternità, non solo fisiche, ma anche psicologiche, con una forza e un entusiasmo che non sapevo di avere. Una volta mi capitò di sentirmi soprannominare da alcune signore, sottovoce e anche con un risolino sulle labbra, la mamma preistorica. Ma questo, francamente, non mi ha scalfita e non mi ha impedito di andare sempre a testa alta, consapevole che, come me, di mamme in ritardo ce n'erano tante. Dati Istat alla mano, posso affermare che la media europea delle madri che partoriscono intorno ai 40 anni è più che raddoppiata tra il 2001 e il 2019. Così, in buona compagnia, eccomi qua, a 52 anni a crescere Viola, che di anni ne ha 9, e che a detta di tutti è una bambina serena, allegra e anche positiva. Cerco di farla crescere equilibrata, indipendente, di lasciarla libera all'interno del nostro clan familiare, di frequentare altri bambini, di non essere troppo protettiva, di parlarle sempre con sincerità, e mi sento pronta ad affrontare con tutta la saggezza che il mio cuore mi suggerisce le sue domande e anche i suoi dubbi. Anche se oggi, a dire il vero, non è Viola a porre questioni, bensì gli adulti che ci circondano. Un bambino ha diritto ad avere genitori giovani, mi fece notare un giorno una nonna all'uscita di scuola. Proprio lei, che da anni stava crescendo il nipote sostituendo i genitori presi da impegni lavorativi sempre più incalzanti e che tra l'altro stavano per separarsi. Le sorrisi e quel pomeriggio mi offrì di portarmi a casa sua, suo nipote, per farlo giocare con mia figlia. Quello che voglio dire è che a mio parere non c'è un modo giusto o sbagliato, un modello valido o uno no. Quello che so è che io e Silvano, con gli strumenti di cui oggi disponiamo, stiamo cercando di fare del nostro meglio. Dopo tanti anni di lavoro possiamo godere di un ambiente professionale stabile e grazie alla sopraggiunta maturità godiamo di un equilibrio mentale ed emotivo che pensiamo possa essere una risorsa non da poco e di cui andiamo fieri. Non hai paura che invecchiando non potrai prenderti cura di Viola una volta che sarà grande? Mi chiese invece una volta mia sorella preoccupata, dopo nemmeno un mese che era nata la bambina. Ma certo, ho messo in conto ogni possibilità, però questo non mi rende un genitore meno bravo o presente, le risposi abbracciandola. Sono convinta che ciò che dà valore a ciò che faccio vada al di là dell'età e si possa misurare, ammesso esista un metro, nella capacità di rispondere ai suoi bisogni fondamentali come l'amore, l'accudimento, la protezione e nella volontà di offrirle ascolto e aiuto, al meglio delle mie capacità. La mia vita e quella di Silvano ora sono per lo più dedicate a lei. La scuola, il doposcuola, lo sport, le amiche, e questo ci mantiene in forma perché nella nostra posizione è fuori questione lasciarsi andare, tanto che entrambi ci sentiamo attivi e più vivi che mai. Da esperienze condivise con altre madri ritardatarie come me, so che l'adolescenza potrà essere un passaggio difficile di accettazione della mia figura. Io ne sono consapevole e la sto aspettando come un momento obbligato di confronto, ma credetemi, sono serena. Tra noi c'è complicità e per ora mi porto avanti costruendo ponti tra me e lei e gettando basi solide su cui poggiarci e raggiungerci un domani. Malgrado il mondo sia cambiato, malgrado le guerre, una società triste e impaurita dalle incognite del futuro, vorrei trasmettere a tutte le donne che vogliono davvero un bambino la lezione di mia madre: perseverare e non mollare mai. Lezione che ha portato Viola, il fiore più bello che è sbocciato nel mio giardino e che ha dato inizio a questa formidabile avventura che è la maternità.